prendiamo come spunto quest'anno della nostra meditazione sulla chiamata quaresimale alla conversione che risuona fin dal primo giorno nella liturgia di Quaresima, che poi sempre più si incentra sul crocifisso come baricentro dell'attenzione e come motivazione e specchio della nostra conversione. Abbiamo guardato sempre, mi pare nelle edizioni passate di questo ritiro, abbiamo fissato sempre focalizzato l'attenzione sulla Quaresima o su come vivere la Quaresima come appello speciale a modo di vivere, uno stile di vita speciale nella famiglia, quindi all'interno della dimensione familiare della vita, all'interno delle due grandi ambiti della relazione coniugale o di coppia e della relazione genitoriale come educatori. Ecco, quest'anno mi sembra necessario, assolutamente prioritario, assolutamente necessario che invece focalizziamo la nostra attenzione in questo ritiro, la nostra meditazione sulla chiamata quaresimale a ritornare al Signore con tutto il cuore, lacerare non le nostre vesti, come dice la lettura del giorno delle ceneri, ma invece lacerare i nostri cuori e a trasformare o a trasfigurare quindi i nostri stili di vita, i nostri comportamenti. Focalizziamo la meditazione su questo grande appello del tempo quaresimale, su uno degli aspetti della nostra spiritualità e della nostra vocazione che abbiamo trascurato quasi sempre nel passato, per non dire sempre, e che poi a forza di trascurarlo si manifestano gli effetti e si vedono le conseguenze. Come mi pare che sia il caso di questo periodo, in questo tempo che abbiamo passato finora del nostro cammino, cioè focalizziamo la nostra attenzione sui rapporti non interni alla famiglia, alla comunità familiare, ma esterni, sui rapporti tra le persone, in particolare tra le famiglie, tra le coppie che ormai da tanti anni si conoscono e si frequentano, come sono quelle dei nostri gruppi di accompagnamento, e in generale nei confronti di quelle che sono le nostre relazioni esterne, le relazioni con le persone. Abbiamo sempre detto che questo è uno dei lati del triangolo della nostra spiritualità, ed essendo stato finora abbondantemente trascurato e avendo dato dei segnali e dei sintomi quanto mai preoccupanti e pericolosi nel frattempo, in questi anni, fino ai tempi più recenti, fino alla situazione attuale. E allora prendiamo questo come traccia del nostro appello alla conversione, focalizziamo questo ambito, questo lato del tripode o del triangolo, come l'abbiamo sempre chiamato, della nostra spiritualità, e ci facciamo guidare da una traccia biblica quaresimale, da un punto di partenza che è una lettura famosa della prima settimana di Quaresima, quella del profeta Isaia, capitolo 58. Dove il tema del digiuno e dell'astinenza e della penitenza e della conversione viene coniugato, declinato proprio nei rapporti, più che nei rapporti con Dio, nei rapporti tra le persone o con le persone. Vi leggo alcuni versetti di questo lungo capitolo. Di Isaia 58. Grida a squarciagola, non ti fare scrupoli, alza la voce come una tromba. E dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Dicono di ricercarmi ogni giorno. Dicono che desiderano conoscere le mie vie, si considerano come un popolo che pratichi la giustizia e che non abbia abbandonato il suo Dio. Anzi, si lamentano con me, dicendo: perché digiunare se tu non lo vedi se tu non ci dai nulla in cambio, perché mortificarci se tu non ti comporti come se non lo sapessi nemmeno, non ci degni di uno sguardo? Risposta a questa ultima, quest'ultimo versetto: ecco, nel giorno del vostro digiuno voi continuate a fare i vostri interessi. Ecco, voi digiunate in mezzo a litigi e alterchi. In mezzo a lotte fratricide voi digiunate. Non potete più continuare a fare così, altrimenti i vostri digiuni e le vostre preghiere saranno come chiasso davanti a me. Non potete continuare a digiunare in mezzo alle risse . Non vorrete forse pensare che questo possa essere un digiuno gradito al Signore. Il digiuno che io desidero consiste nel condividere il tuo pane con chi non ce l'ha, la tua casa con chi non ce l'ha, i tuoi vestiti con chi non ne ha, allora potrai invocare il Signore ed egli ti risponderà. Se toglierai di mezzo a te ogni forma di prevaricazione sul tuo prossimo, se toglierai di mezzo a te il puntare il dito e il parlare empio, allora fra le tue tenebre brillerà la luce. Allora ti ascolterà il Signore allora egli irrigherà i tuoi terreni aridi sarai come un giardino irrigato, come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Allora ti chiameranno riparatore di rovine, restauratore di case abbattute, coltivatore di deserti. Allora troverai la tua delizia nel Signore. Allora io ti farò gustare l'eredità dei figli di Dio, promessa ad Abramo tuo padre e alla sua discendenza. Così dice il Signore, così la bocca del Signore ha parlato. Questa straordinaria accentuazione dell'importanza per la conversione a Dio della nostra vita, della trasformazione dei rapporti umani, dei rapporti interpersonali e della cancellazione dai rapporti interpersonali di tutto ciò che è chiamato prevaricazione, ingiustizia, puntare il dito, parlare empio. Questa straordinaria accentuazione è ripresa in maniera ancora più solenne e perentoria da Gesù, nell'insegnamento di Gesù, in quella che è chiamata solitamente la pagina più programmatica del suo insegnamento, quella che nel Vangelo secondo Matteo si chiama il discorso della montagna e che invece nel Vangelo secondo Luca si chiama il discorso della pianura. Nel discorso della montagna, cosiddetto, e cioè nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo Matteo, si caratterizza la giustizia, cioè il comportamento corretto davanti a Dio, che a quei tempi nel linguaggio farisaico si chiamava la giustizia, lo si caratterizza precisamente con focalizzando i rapporti interpersonali, facendo una revisione radicale di quella parte della pagina programmatica dell'antica alleanza che era la pagina dei comandamenti dell'alleanza del Sinai, facendone una revisione radicale con quelle famose frasi: avete inteso che fu detto, ma io vi dico, dove sappiamo che la richiesta di comportamento nei confronti degli altri, che corrispondeva alla seconda parte della pagina dei comandamenti, viene approfondita, radicalizzata, per così dire, portata ad un grado di impegnatività così alto, ad una misura così alta di comportamento, che fa apparire impossibile che questa misura possa essere applicata a delle persone come noi. A proposito del comandamento non uccidere, si fa una correzione, una revisione che riguarda quello che la lettura di Isaia chiamava il parlare empio, che non è parlare male di Dio o contro Dio, ma il parlare male nei confronti del prossimo, nei confronti degli altri. Avete udito che fu detto non uccidere, e chi avrà ucciso sia sottoposto a una sentenza di condanna a morte, ma io vi dico che chiunque si adira con il proprio fratello è il termine con cui ci si chiama all'interno della comunità dei credenti, ancora oggi vige questo termine religioso per chiamare l'altro, più che con il suo nome, con questo nome, fratello, nelle comunità musulmane. Chi poi dice al fratello stupido sia sottoposto al giudizio del Supremo Tribunale del Sinedrio. Chi oserà dire ad un fratello pazzo sia sottoposto alla condanna di essere gettato nel fuoco della valle della Geenna. Dunque, si dice, uscendo dal parlare sentenzioso e scendendo agli esempi di vita, di relazione all'interno della comunità, se dunque tu stai presentando la tua offerta sull'altare e mentre vai a fare questo ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e vai prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi tornerai a fare la tua offerta. A proposito del comandamento del dire la verità e del asseverare questo soprattutto nei tribunali con il giuramento, io vi dico, si corregge in questo modo, non giudicate affatto, non giurate affatto, non giurare per la terra né per il cielo né per la città santa di Gerusalemme né per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero uno solo dei tuoi capelli. Il vostro parlare, invece, sia questo: sì quando è sì, no quando è no. Il di più, quello che dunque direte di più, viene dal maligno. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché solo così sarete simili al Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sia sopra i malvagi che sopra i buoni. Se infatti voi amate quelli che già vi amano, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche quelli che voi chiamate i più grandi peccatori, i pubblicani? Thank you. avanti, nello stesso discorso della montagna, si dice una serie di direttive di questo genere: non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate gli altri sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate gli altri sarete misurati voi. Perché ti metti ad osservare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? Come potrai dire al tuo fratello: permetti che ti tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è una trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Prendete come regola del vostro comportamento con gli altri questa: tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Qui, infatti, si condensa, si concentra, si riassume tutto ciò che ci dice la parola di Dio nelle sante scritture, nel libro della legge e dei profeti. Questo famoso discorso programmatico dettato, secondo il Vangelo di Matteo, agli inizi della sua opera, come la carta, la Magna Carta, la carta costituzionale della comunità dei cristiani, viene ripreso e per così dire rincarato all'altro capolinea dell'opera di Matteo, cioè nel capitolo 18, questa stessa lezione inaugurale dell'opera di Matteo viene ripresa all'altro capolinea del Vangelo di Matteo, cioè nel capitolo 18 del stesso Vangelo, verso la fine, dunque, nei discorsi, per così dire, di testamento spirituale o di direttive prima della morte date da Gesù ai suoi discepoli, dove si parla in termini molto simili a questi delle cosiddette antitesi, come le chiamano quelle frasi che abbiamo guardato adesso nel discorso della montagna. E qui ci sono i famosi versetti se il tuo fratello, sentite con lo stesso stile, commette una colpa, secondo quella che secondo te è una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, bene, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te due o tre testimoni, come dice la Bibbia, e parlagli di fronte all'assemblea della comunità. Se non ascoltasse neanche l'assemblea, sia per te come un pagano o un pubblicano, che non vuol dire, come può sembrare a prima vista, sia da te trattato come un cagnaccio e cacciato via dalla comunità, perché basterebbe pensare a come Gesù si comporta con i pagani e con i pubblicani per vedere che questa frase significa ricorrere ad un altro ed estremo rimedio della situazione, che è quello che Gesù usa con quelli che a quei tempi erano chiamati i pubblici peccatori o gli empi, cioè gli atei, che noi traduciamo con il termine pagano. La stessa accentuazione così forte della relazione interpersonale per la religiosità, per la spiritualità cristiana, secondo Matteo, si ha in quell'altra famosa pagina, appunto, di tipo testamentario, di tipo discorso di addio, testamento spirituale, dove si dicono quelle famose parole che qualunque cosa viene fatta a qualunque persona deve essere considerata come fatta a Gesù stesso, sia in bene che in male. Il famoso Vangelo delle cinque dita, come lo chiamava Madre Teresa di Calcutta, perché la frase principale poteva stare sulle cinque dita di una mano. Lo avete fatto a me. Non soltanto i Vangeli come quello di Matteo e quello di Luca nella versione corrispondente del cosiddetto discorso della pianura, dove si aggiungono alcune sfumature, ma le frasi, diciamo così, radicali sono le stesse, dove esiste la stessa abolizione della categoria di nemico, dove esiste la stessa affermazione della misura con cui misurate gli altri, sarete misurati voi, del non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, vi sarà perdonato, date, vi sarà dato, con la sfumatura appunto della sottolineatura della misericordia, questa parola latina che riassume, di origine latina, che riassume il comportamento verso l'altro con quel termine che è proprio delle relazioni familiari, dove cioè si hanno dei rapporti che ci toccano nel cuore, che ci toccano visceralmente. La parola misericordia equivale, come vi ho detto altre volte, in italiano alla parola tenerezza, e la tenerezza è la parola tipica caratterizzante dei rapporti familiari, dei rapporti all'interno della famiglia. Ma queste cose che riecheggiano così solennamente nei Vangeli a proposito dei rapporti tra le persone, si trovano altrettanto solennemente e ripetutamente riprese nelle lettere degli Apostoli alle prime comunità cristiane, tanto per ricordarci che è un mito quello che considera le prime comunità cristiane come dei paradisi dove le relazioni tra le persone erano ottimali, dove tutti si volevano bene in maniera fedele, indiscussa e tranquilla. È un mito, perché le comunità cristiane, come ci vengono descritte anche nelle lettere degli Apostoli, appaiono piene di divisioni e di concorrenze, di conflitti e di quello che abbiamo visto chiamare nei Vangeli prevaricazione, giudizio, puntare il dito, parlare empio. Si dice nella lettera ai Galati: qualora qualcuno fra voi venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito del Signore, correggetelo con dolcezza, portate i pesi gli uni degli altri, non vi fate illusioni, invece di guardare agli altri, vigila su te stesso. Ciascuno, infatti, ha il proprio fardello da portare. Tutta la legge di Dio, si dice anche qui, trova la sua pienezza e il suo compimento in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come ami te stesso. E poi si aggiunge con una frase che fa caponare la pelle: se invece vi prendete a morsi gli uni gli altri, state attenti di non finire per distruggervi gli uni gli altri. Se si usano espressioni di questo genere, vuol dire che le cose non erano poi così idilliache come delle volte si dice a proposito delle prime comunità cristiane. Non fatevi illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio. Cioè, in queste cose non è con le persone che si ha a che fare, ma con Dio. E non fatevi illusioni, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà frutti cattivi, ogni sorta di cattiveria. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà frutti buoni, ogni sorta di bontà. Nella lettera agli Efesini, lo stesso si mette in rilievo quanto sia importante anche nel modo di parlare gli uni degli altri, avere un atteggiamento di delicatezza estrema, di attenzione. Compaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, ogni sorta di malvagità, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo, così voi siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Poi si dirà anche quella famosa frase riguardante gli sposi: non tramonti il sole sulla vostra ira. Perché siamo membra gli uni degli altri, e se si fa prevalere l'ira, questo dà occasione al diavolo per insediarsi nella nostra comunità. Nessuna parola cattiva dunque esca più dalla vostra bocca. Perché così rattristate o insultate lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati fin dal giorno del vostro battesimo, della vostra redenzione. Anche in altre lettere degli Apostoli, per esempio nella lettera di Giacomo, si mette in particolare evidenza quello che la lingua può fare di disastri, di ferite, di vere e proprie uccisioni nei rapporti tra le persone. Da qui è nato, dalle parole della lettera di Giacomo, sulla pericolosità della lingua: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo un giudizio, una legge di libertà, un giudizio di misericordia, perché chi non avrà usato misericordia per gli altri non troverà misericordia per sé. Da che cosa derivano le guerre e le liti che ci sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra, dunque dalle parti peggiori di voi stessi? Gente infedele, non sapete che seguire lo stile di vita di questo mondo è voltare le spalle a Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli, perché chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro Dio e giudica Dio stesso. Giudica infatti la legge di Dio. E se tu giudichi la legge di Dio, non sei più uno che la osserva, ma che la giudica. Ora, uno solo è colui che può legiferare e giudicare, colui che può salvare o rovinare, mentre invece tu chi sei per farti giudice del tuo prossimo? Potrebbe continuare, ma dicevo che tutte le lettere degli Apostoli, come le parole di Gesù riportate nei Vangeli, hanno questa caratteristica, sottolineatura molto forte, molto radicale, direi quasi drammatica. Quando dico drammatica, quando si dice sempre nel discorso del capitolo 18 del Vangelo di Matteo che se una parte di te, il tuo occhio, cioè il tuo modo di guardare gli altri, ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via. È meglio che tu finisca nel regno con un occhio solo piuttosto che con tutti e due gli occhi nel fuoco della Gehenna. Se dunque un tuo membro ti scandalizza, ti fa inciampare, ti fa cadere, ti fa compiere ciò che è male, tagliatelo e gettalo via, perché è meglio per te entrare nella vita monco che con tutte e due le mani, con tutte le membra, essere gettato nel fuoco della Gehenna. La drammaticità con cui si dicono queste cose con termini così pesanti indica quanto questa questione della relazione interpersonale sia di importanza determinante. Ora, vi ho indicato una serie di parole di Dio, poiché una delle grandi dritte della conversione quaresimale è di alimentarci della parola di Dio, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vi ho indicato dunque una serie di queste cose, di queste frasi, di questi detti, di questi ammonimenti, di questi richiami riguardanti le relazioni interpersonali, perché questo ritengo che sia il lato più debole, più trascurato e più disastrato della nostra vita e della nostra spiritualità, delle nostre relazioni, dei nostri incontri formali o informali. E questo, nonostante che ormai sono tanti anni che avevamo detto e ripetuto che la misura che usiamo nei rapporti tra di noi, nella famiglia, nella coppia, che è la misura della tenerezza, della misericordia, del perdono e della attenzione e dell'accoglienza, doveva essere utilizzata la stessa misura nei rapporti tra le coppie, tra le famiglie, tra le persone. E ritengo che questa sia la cosa, il lato più disastrato, più urgente, più veramente malconcio della nostra spiritualità, del nostro cammino, precisamente perché non più tardi della primavera scorsa, aprile e maggio, noi avevamo fatto sottolineature dei nostri rapporti, delle gravi carenze nei nostri rapporti che ci avevano costretto a fare per alcune volte una fermata obbligatoria dei nostri calendari di incontro proprio su questi argomenti, su questo argomento precisamente. Io ho scritte alcune cose, degli appunti presi durante quegli incontri, che ripeto si riferiscono alla primavera scorsa, ma che volevano essere un bilancio di un andazzo che dura da tanto tempo, che dura da anni. Per esempio, io mi ero annotato queste vostre osservazioni. Nei nostri incontri ci si prende la libertà di esserci o di non esserci, come se questo fosse la stessa cosa, come se fosse opzionale. Non si comunica più a fondo sul vissuto, si sta sul generico. Non si sono coltivati i rapporti interpersonali. Non possiamo dire di essere cresciuti come gruppo. Ci teniamo ancora a rispettosa distanza. Recuperare gli incontri informali per curare i rapporti interpersonali, come si era detto fin dall'inizio. Succede addirittura che quando si viene all'incontro vai via come se ti fossero state date delle botte tra capo e collo, e ci si domandava: ma perché una cosa del genere? Siamo un po' tutti compiacenti, non ci diciamo le cose come stanno. Veniamo qui agli incontri, ci diciamo delle cose che si sa che si devono dire, poi si va fuori e si fa una vita parallela. E fuori si dicono le cose che non si dicono negli incontri. Per esempio, il modo come si fanno i ritiri è diventata una cosa da domandarsi se valga più la pena di farli. manca la sincerità. Si fanno commenti al di fuori dell'incontro su quello che si era detto o le persone hanno detto, dunque in loro assenza per telefono o per gruppetti dove non ci sono gli interessati. Tra le buone intenzioni e la realtà dei nostri rapporti interpersonali è molto grande la divaricazione, la forbice tra il modo come si era detto in partenza e come ci ritroviamo è molto divaricata. Ci sono dei problemi di assenza di rapporti, di stima personale, ci sono giudizi fatti sulle persone. Siamo cresciuti come gruppo, un'altra volta, l'altro indicato, come unità, come metterci in gioco per remore personali, come confidenza e come spontaneità, per paura di come reagisce l'altro. Si diceva perfino: perché in altri gruppi informali si dice quello che qui non si riesce a dire? Gli incontri interpersonali possono diventare qualche volta, in certi momenti, più importanti strategicamente dell'incontro stesso che facciamo insieme. Non c'è precisato, ma io capisco da quello che mi ricordo tra persone esterne. Da quello che mi ricordo mi sembrava che questa osservazione dicesse così.
No, per i gruppettini dopo la messa, quando si incontra magari ci sono tutti,
no,
esterno gruppo, interno, no, ho capito,
interno.
Mi ricordo bene perché non ho precisato il contesto. Mi sembra che siano un po' di anni che su questa faccenda delle relazioni informali non c'è stata tutta quella crescita che ci eravamo proposti. All'inizio c'era qualche cosa che poteva essere chiamato coinvolgimento all'interno del gruppo, delle persone, delle coppie, sembra che non ci sia più granché di questo, e allora perché? Che ci fosse anche una frase che parlava di pettegolezzi che si sentivano fare al di fuori del gruppo, addirittura in ambiti più larghi e più, diciamo, esterni che mai al nostro incontro, più lontani che mai dal nostro incontro, come nei luoghi di incontro di paese. Bene, quindi mi pare che in seguito a questo io avevo nell'incontro di maggio avevo ripreso e riepilogato le cose che ci dicevamo fin dall'inizio, ma in particolare le cose che riguardano il tipo di la qualità caratteristica dei rapporti tra di noi, in gruppi educativi come questi, che non erano, che non volevano essere appunto dei luoghi di conferenze o di informazioni generali. Avevo anche notato con una certa amarezza da parte mia che allora tutto quello che era stato detto a questo riguardo e che avevo tante volte ripetuto non se ne teneva conto, se le cose andavano esattamente in questo modo, non se n'era tenuto conto, e quindi era come se io non ci fossi, come se io non l'avessi detto, oppure che cosa ci stavo a fare io se non per diciamo garantire e fare da guida e da riferimento per un cammino, per garantire, assicurare, vigilare o fare in modo che venga monitorato questo aspetto della nostra vita, perché è di un'importanza così determinante, così grave, così cruciale, che la parola di Dio ne parla in termini, come abbiamo visto, piuttosto perentori, radicali e addirittura drammatici. Ecco, questo indubbiamente per me è stata come non è una cosa di cui posso rendermi conto precisamente, perché sono cose che avvengono al di fuori e oltre che al di fuori come luogo, al di fuori come direzione, ecco, da quella che avevo detto fin dall'inizio che era così essenziale, è stata una scoperta questa che indubbiamente mi ha molto colpito e che per la prima volta ho risentito dentro di me, cioè ho sentito che mi ha fatto fare riflessioni molto molto urgenti, molto radicali. E vi avevo detto appunto questa primavera, ancora questa primavera, che le cose andando avanti così sarebbero andate a finire in uno sfascio completo del nostro percorso, per cui mi sono per la prima volta sentito dire dentro di me: ma allora, se stanno così le cose, che cosa ci stai a fare? Che cosa serve la tua presenza? Non puoi certo stare ad avallare o a giustificare o a scusare che le cose prendano delle pieghe così, così brutte, così distorte, così insopportabili, perché, ripeto, quando vengono indicate dalla parola di Dio in modo così perentorio, così drammatico, credo che sia una cosa assolutamente insopportabile. Avevo perciò parlato della necessità assoluta di azzerare, di rimuovere chirurgicamente, drasticamente, queste pieghe storte, queste strade sbagliate che si stavano evidentemente verificando, tanto che se ne era parlato in modo così chiaro, così esplicito. Bene, mi pare che allora l'occasione, il momento più adatto e forse, diciamo, il momento della verità su questo trapasso, su questo passaggio, su questo cambiamento di rotta, che è proprio il significato di quello che la Bibbia chiama conversione, sia proprio questo il luogo adatto, sia proprio questo del ritiro quaresimale. D'altra parte non ho dubbio che se non viene individuato e se non ci accorgiamo in un contesto di questo genere, se non lo mettiamo al centro del discorso quaresimale, della nostra conversione, una cosa del genere, veramente rischiamo di far l'orecchio da mercanti al grande appello quaresimale, quindi occuparci di quisquilie, di pratiche esteriori, ma che non vanno a incidere chirurgicamente là dove, a quanto sembra, è necessaria un intervento chirurgico, un'operazione di rimozione urgente e radicale. Nel primo giorno di Quaresima, nella seconda lettura, il giorno delle ceneri, si diceva significativamente così: noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro, dice l'Apostolo alla sua comunità. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E poiché noi siamo suoi collaboratori, vi esortiamo, vi supplichiamo a non accogliere in vano questa grazia di Dio, questo appello di Dio. La Bibbia dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Eccolo ora il momento favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Questo mi sembra estremamente significativo, perché è la parola del Signore per noi, per la Quaresima di quest'anno, e mi pare che dobbiamo indirizzare la nostra attenzione soprattutto in questa direzione. Prima di tutto stare attenti a non cercare qualche scappatoia di fronte a quello che abbiamo detto noi stessi questa primavera, ma che poi i fatti quotidiani possono comprovare o documentare. Cerchiamo prima di tutto dunque di stare attenti a non sfuggire a questo grande appello, cercando di, come si dice, di minimizzare, di banalizzare, di sdrammatizzare, di prendere un po' alla carlona o di considerare esagerato quello che invece è stato constatato e viene constatato, perché una volta che non si interviene chirurgicamente a rimuovere le cause, chiaramente gli effetti non possono che moltiplicarsi. Ora stiamo attenti prima di tutto a non fare questa specie di fuga, a svicolare in questo modo di fronte a questo modo come l'appello quaresimale risuona tra di noi e per noi in questa circostanza, che in questo tempo prezioso che ci è stato dato. Io faccio le 7:30, È già stato stabilito a che ora nella cena? Perlomeno abbiamo una mezz'ora per incominciare a fare questo lavoro tra di noi. Se è possibile avere anche un po' più di tempo, adesso magari lo possiamo anche chiedere, ma mettiamoci al lavoro subito, così non perdiamo tempo nello stabilire quanto. Intanto quello che c'è di tempo.
Però no, decidiamo che bisogna dire di sotto per quanto preparare la
sì. Adesso vado a vedere io e glielo dico. Voi occupatevi di, visto che io ho già parlato anche troppo.
Suggerirlo, iniziamo subito per non perdere tempo.
Ho detto precisamente questo.
No, ma si è andato a fare.